Astronomia Vedica, una ricerca a cura della redazione di RKC sulla letteratura vedica e sulle spiegazioni di Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
23esima puntata. Bene, Hare Krishna, cari radioascoltatori, siamo giunti alla 23esima puntata dell'Astronomia Vedica. Ahimè, è l'ultima puntata. Di solito vi faccio il riassunto della puntata precedente. Questa volta vi riassumo tutte le puntate in maniera sintetica, in modo di darvi la possibilità di avere un quadro un po' più preciso di questo universo, della creazione di questo universo, dei sistemi planetari e tutto ciò che vi si trova all'interno. L'universo non è nato per caso. Questo è quello che le scritture vediche ci vogliono insegnare. Tutto è stato creato da Dio, la persona suprema, tramite le sue energie. Krishna crea tutto questo cosmo attraverso la sua prima manifestazione, quella di Vishnu. Egli riposa sull'oceano causale o Mahatattva. Gli universi emanano dai pori della sua pelle, del suo corpo trascendentale, mentre egli è immerso in un sonno mistico. In seguito esso penetra all'interno di ogni universo nella forma di Garbhodakshayi Vishnu, il quale ha l'incarico di creare gli esseri celesti responsabili dell'universo. Sdraiato sull'avatara Shesha, che ha la forma di un serpente, dal suo ombelico nasce un fiore di loto, dal quale ha origine Brahma, il quale è incaricato di creare tutte le forme di cui gli esseri viventi dovranno rivestirsi. abbiamo letto poi i capitoli che descrivono il nostro universo e i diversi sistemi planetari. Abbiamo letto la descrizione della Terra e abbiamo visto come le antiche scritture vediche riportassero già allora l'esistenza dei 7 continenti. Abbiamo letto la descrizione della Luna e abbiamo appreso che essa non solo è abitata, ma è anche più distante del Sole e ha delle dimensioni che sono doppie rispetto al Sole. Infine abbiamo letto il capitolo che tratta della distruzione dell'universo e abbiamo visto che alla fine di un giorno di Brahma l'universo viene distrutto per poi essere ricreato il giorno successivo. Abbiamo poi appreso che nel passato gli esseri umani avevano frequenti contatti con esseri provenienti da altri pianeti. Abbiamo parlato dell'universo d'antimateria e abbiamo scoperto che esso si trova al di là della creazione materiale e costituisce il mondo spirituale. La volta scorsa terminai la puntata leggendo un verso che parlava proprio di ciò. Vi invito quindi ad ascoltare questa ultima puntata in cui vi leggerò delle interessanti descrizioni tratte dai grandi classici dell'India. Vi invito inoltre a scrivere qui in redazione per porre i vostri quesiti. Vi ricordo qual è l'indirizzo. L'astronomia vedica, casella postale 108, Milano. Ripeto, l'astronomia vedica, casella postale 108, Milano. Saremo lieti di rispondervi. Hare Krishna. Lakshavrateshu surabhira vipalayantam Lakshmi sahasra shakti sambrahma sevyamanam Govindamari purusham tamaham bhajami Govindamari purusham tamaham bhajami Lakshmi Swasu Shakti Sambhava Sevyantam Adoro Govinda, il Signore primordiale, il primo dei progenitori, che porta al pascolo le mucche e soddisfa ogni desiderio in dimore fatte di gemme spirituali, circondate da milioni di alberi dei desideri. Egli è sempre servito con grande riverenza e affetto da centinaia di migliaia di dee della fortuna. Questo verso è tratto dalla Brahma Samhita 5.29. Questa descrizione della dimora di Krishna contiene precise informazioni sul luogo trascendentale dove non soltanto la vita eterna, piena di felicità e conoscenza, ma dove abbondano le piante, il latte, le gemme preziose, belle case e bei giardini curati da dolci fanciulle, che sono tutte dee della fortuna. Krishna Loka è il pianeta più alto del mondo spirituale e sotto di esso si trovano innumerevoli sfere descritte nello Srimad Bhagavatam. All'inizio della sua realizzazione spirituale, Brahma poté avere la visione trascendentale delle sfere Vaikunta per la grazia di Narayana. Tardi, per la grazia di Krishna, ebbe la visione trascendentale di Krishna Loka. Questa visione trascendentale è come una ricezione televisiva ricevuta dalla Luna attraverso un sistema meccanico di onde modulate, ma si ottiene con la penitenza e la meditazione interiore. Lo Srimad Bhagavatam, secondo canto, spiega che a Vaikunta Loka le influenze della natura materiale rappresentate dalla virtù, dalla passione e dall'ignoranza non hanno alcun potere. Nel mondo materiale la più alta manifestazione qualitativa è la virtù, che è caratterizzata dalla veridicità, dall'equilibrio mentale, dalla pulizia, dal controllo dei sensi, dalla semplicità, dalla conoscenza essenziale, dalla fede in Dio, dalla conoscenza scientifica e così via. Tutte queste qualità comunque sono miste alla passione e all'imperfezione. A Vaikunta invece le qualità sono manifestazioni della potenza interna di Dio e sono quindi completamente spirituali e trascendentali, senza la minima traccia di infezione materiale. Nessun pianeta materiale, neppure Satyaloka, può essere paragonato per qualità ai pianeti spirituali. dove i cinque attributi connessi col mondo materiale, ignoranza, sofferenza, egoismo, collera e invidia, sono completamente assenti. Nel mondo materiale ogni cosa è una creazione. Tutto ciò a cui possiamo pensare nell'ambito della nostra esperienza, compresi il nostro corpo e la nostra mente, è stato creato. Questa opera di creazione è cominciata con la vita di Brahma e il principio creativo è prevalente da un capo all'altro dell'universo materiale a causa dell'influenza della passione. Ma poiché la passione non esiste sui pianeti Vaikunta, nulla di ciò che si trova là è stato creato, tutto là esiste eternamente. Dato che l'influsso dell'ignoranza non vi è presente, non si può parlare nemmeno di annientamento o di distruzione. Nel mondo materiale si può cercare di rendere tutto permanente, sviluppando le qualità della virtù citate sopra, ma poiché nel mondo materiale la virtù è mista alla passione e all'ignoranza, nulla qui può esistere in modo permanente, nonostante i progetti accurati dei migliori cervelli in campo scientifico. Nel mondo materiale non possiamo sperimentare eternità, felicità e perfetta conoscenza. Nel mondo spirituale, invece, grazie alla completa assenza delle influenze materiali, tutto è eterno, pieno di felicità e di conoscenza. Tutto può parlare, tutto può muoversi, tutto può vedere, tutto può ascoltare, in un'esistenza pienamente benedetta per l'eternità. Data la situazione, naturalmente, lo spazio e il tempo nella forma di passato, presente e futuro non hanno là alcuna influenza. Nella sfera spirituale non ci sono cambiamenti, perché il tempo non ha potere. Per conseguenza, anche l'influsso di Maya, la totalità dell'energia esterna che ci spinge a diventare sempre più materialisti e a dimenticare la nostra relazione con Dio, vi è assente. In quanto scintille spirituali dei raggi che emanano dal corpo trascendentale del Signore, abbiamo tutti una relazione permanente con Lui e siamo uguali a Lui in qualità. L'energia materiale è una copertura della scintilla spirituale, ma quando questa copertura materiale non c'è, come nel caso degli abitanti dei Vaikuntha Loka, gli esseri individuali non dimenticano mai la loro identità. Essi sono sempre consapevoli di avere con Dio una relazione nell'ambito della loro posizione costituzionale, che consiste nell'offrire un servizio d'amore trascendentale al Signore. Poiché questi esseri viventi si impegnano costantemente al servizio trascendentale del Signore, è naturale concludere che anch'essi sono dotati di sensi trascendentali, perché non è possibile servire il Signore con sensi materiali. Gli abitanti di Vaikuntha Loka non possiedono sensi materiali con i quali dominare la natura materiale. Le persone dotate di scarsa conoscenza concludono che un luogo privo di qualità materiali debba essere una specie di vuoto informe. In realtà, invece, nel mondo spirituale esistono le qualità, ma si tratta di qualità differenti dalle qualità materiali. Infatti là tutto è eterno, illimitato e puro. L'atmosfera del mondo spirituale è luminosa per se stessa, perciò non vi è bisogno di sole, di luna, di fuoco, di elettricità e così via. Chi riesce a raggiungere questa dimora non torna più nel mondo materiale con un corpo materiale. Sui pianeti Vaikuntha non ci sono differenze tra atei e credenti, perché le persone che vi si stabiliscono sono libere dalle influenze della natura materiale. Per conseguenza, sia i Sura che gli Asura diventano i servitori affettuosi e obbedienti del Signore. Gli abitanti di Vaikuntha hanno una carnagione scura e luminosa, molto più affascinante dell'opaco colorito della pelle, bianco o nero, proprio del mondo materiale. La bellezza di una nuvola lucente illuminata dai lampi può darci solo una pallida idea della loro bellezza. Generalmente gli abitanti di Vaikuntha indossano abiti gialli. Il loro corpo è delicato e ben fatto e i loro occhi ricordano i petali del fiore di loto. Come Shri Vishnu, gli abitanti di Vaikuntha hanno quattro mani che reggono una conchiglia, una ruota, una mazza e un fiore di loto. Il loro petto, ampio e meravigliosamente ornato di collane di un metallo che splende come il diamante e su cui brillano pietre preziose che non si trovano nel mondo materiale. Gli abitanti di Vaikuntha sono sempre forti e radiosi. Alcuni hanno una carnagione simile al corallo rosso, all'occhio di gatto e al fiore di loto, ognuno porta orecchini preziosi e ha la testa ornata di corone e di fiori simili a ghirlande. Sui Vaikuntha esistono gli aeroplani, che però non sono rumorosi. Gli aeroplani materiali non sono affatto sicuri, perché possono precipitare e sfracellarsi in qualsiasi momento, dato che il carattere è imperfetto sotto ogni punto di vista della materia. Nel cielo spirituale, invece, gli aeroplani sono anch'essi spirituali e hanno una luminoscenza tutta spirituale. Questi aeroplani che trasportano uomini d'affari, politici, questi aeroplani non trasportano uomini d'affari, politici o membri di qualche commissione, né svolgono un servizio merci o il servizio di posta aerea, perché là tutte queste cose sono sconosciute. Tali aeroplani sono destinati solo a viaggi di piacere e gli abitanti di Vaikuntha li usano per volare insieme alle loro incantevoli compagne, simili a fate. Per questa ragione tali aeroplani, popitanti di Vaikuntha, uomini e donne, valorizzano la bellezza del cielo spirituale. Noi non possiamo neppure immaginare la loro bellezza, ma potremmo paragonarla alle nuvole del cielo quando gli argenti e i rami dei fulmini le accompagnano. Il cielo spirituale di Vaikuntha Loka è sempre ornato in questo modo. La piena opulenza della potenza interna di Dio risplende sempre su Vaikuntha Loka, dove le dee della fortuna sono sempre più attratte a servire i piedi di loto di Dio, la persona suprema. Queste dee della fortuna, accompagnate dalle loro amiche, creano sempre una festosa atmosfera di allegria trascendentale. I loro canti in gloria del Signore non si interrompono mai, neppure per un istante. Nel cielo spirituale esistono illimitati pianeti Vaikuntha, il cui rapporto numerico rispetto ai pianeti materiali nel cielo materiale è di 3 a 1. I poveri materialisti sono sempre occupati a organizzare politicamente un pianeta che è davvero insignificante nella creazione di Dio. Che dire quindi di questo pianeta Terra, se l'universo intero, come con tutti i suoi innumerevoli pianeti sparsi da un capo all'altro delle galassie, può essere paragonato a un minuscolo granello di senape in un sacco pieno di granelli simili, dato che esiste un illimitato numero di universi materiali. Ogni pianeta Vaikuntha è pieno di felicità spirituale, di completa opulenza e di spazio, e in ognuno risiedono manifestazioni divine. Se Brahma e Shiva non sono in grado di valutare le dimensioni del cielo spirituale e dei pianeti Vaikuntha, come potrebbero anche soltanto immaginarle gli esseri individuali comuni? Bene, cari amici, il nostro tempo a disposizione è scaduto. Io vi saluto e mi auguro di potervi annunciare in futuro una nuova serie di programmi dedicati all'astronomia vedica. Hare Krishna. Vi ricordo che se ci volete scrivere per porre dei quesiti potete farlo a L'Astronomia Vedica, casella postale 108, Milano.
Astronomia Vedica, una ricerca a cura della redazione di RKC sulla letteratura vedica e sulle spiegazioni di Bhaktivedanta Swami Prabhupada.